As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Attenzione, allarme qualità audio. Attenzione! Indipendentemente dalla nostra volontà, l'audio di questo podcast non è qualitativamente eccelso. Ciò nonostante, la redazione di Fantascientificast ne ha scelto ugualmente la distribuzione, poiché i contenuti sono interessanti ed il livello dell'audio non pregiudica la loro comprensibilità e fruizione. Ringraziamo fin d'ora i nostri pod ascoltatori per la loro pazienza e comprensione.
Scotty, we need power.
Per cui insomma è qui per parlarci di futurismo andino, che sarà proprio argomento centrale di questa sera, ma con una prospettiva che abbraccerà anche molto altro. Lascio a lui la parola e vi auguro buon divertimento.
Grazie Davide, è sempre un piacere tornare qui in questo spazio meraviglioso che lascia sempre senza parole. E questo è il quinto appuntamento del Roman Feature Club. In questi due anni abbiamo inaugurato un Lima Feature Club, e abbiamo inaugurato un Touring Feature Club e domani andrò a Venezia per inaugurare anche un Venice Feature Club. Quindi l'idea di diffondere questi incontri e di seminare un po' di altra fantascienza e altri futuri sta andando avanti. L'occasione di questo incontro è dovuta al fatto che la settimana scorsa eravamo a Lucca Comics, un'edizione travagliata, un'edizione complessa, ma che comunque ha portato 314.000 persone su 5 giorni a Lucca, nonostante appunto ovviamente alcune polemiche e il tempo avverso. E quindi l'occasione è stata duplice, perché Flor Canosa è qui in visita in Italia per un giro dell'Europa, e quindi abbiamo unito questi elementi per proporre un incontro sul futurismo andino. L'Argentina ha una parte di Ande, quindi ha una parte di concetto legato a come il futuro viene visto da delle popolazioni o da comunque angolazioni diverse. Come ha detto Davide, cerchiamo di portare fantascienza da altri luoghi, da altre visioni, da altre tradizioni. E nel corso degli ultimi due anni, prima con César Santimañez, che tra l'altro era qui l'anno scorso, un bellissimo incontro, ho cominciato a costruire un'antologia di racconti editata insieme a César, che parte da un'antologia che si chiama Gli Actamasi, che è stata pubblicata da Pandemonium l'anno scorso, in spagnolo, con autori dal Perù. Però volevo allargare un po' la visione e quindi includere anche altre voci, e siamo riusciti a portare dentro quell'antologia che si chiama La rivolta degli oggetti anche storie che vengono dall'Argentina, dall'Ecuador, dalla Bolivia e dal Cile, per riuscire a presentare un po' più di America Latina, soprattutto ovviamente dalla lingua spagnola. Quindi io inizio intanto a chiedere a Ugo, che è stato anche il copertinista del libro, dell'antologia Futurismo Andino, un po' qualcosa della storia della copertina, perché dalla storia della copertina capirete anche parecchie altre cose su che cosa è il futurismo andino e quali sono le sue peculiarità. Ecco, quindi iniziamo con te.
Allora, buonasera a tutti, un piacere essere qui a Spazio 7, una incredibile posto, bellissimo. Grazie Francesco per portarci qua. Grazie a miei compagni, mi compagno di Sillon, di mesa. Sì, allora, piacere un po' di pazienza, perché il mio italiano non è bellissimo, ma spero che ci porti a qualche posto bello. Allora, sì, la copertina di questo libretto bellissimo, di questa antologia, che come Francesco ha già detto, raccoglie, diciamo, un po' le visioni, le voci di tutta l'America, anche se è principalmente portato dall'antologia Gli Actamasi, che sì, effettivamente è stato presentata l'anno scorso a Lima.
Aspetta che non so mai qual è.
Ecco,
no. Ok, era la 3. Ovviamente.
Ecco. Allora, come il titolo del libro dell'antologia è proprio La rivolta degli oggetti, che diciamo è un fresco che si ripete in moltissimi vasi, moltissime pareti, moltissimi murali nella antichità peruviana, proprio nella civiltà Moche, che è una civiltà anteriore agli Inca. E in questa particolare versione, che è un vaso specifico trovato al Museo Largo a Lima, e è possibile vedere qual è l'idea che avevano i Moche, Mochica, diciamo, non so, del futuro e del presente proprio. In questo vaso proprio c'è un problema, e tutti gli oggetti che ho scoperto proprio poco tempo fa sono oggetti fatti dalle donne del Perù, delle Moche, vengono animati con delle braccia, delle facce, tutto quanto, e prendono gli uomini Moche e li portano via, diciamo, imprigionano gli uomini. E questo appunto da un punto di vista, se lo vediamo in prospettiva, a me impressiona abbastanza, perché è una allegoria, diciamo, quello che possiamo vedere adesso con
internet
delle cose, no? E proprio i Moche hanno visto, presentato cose sì, aiutami un po'.
No, l'idea è che il fatto che questa popolazione antica avesse immaginato la possibilità degli oggetti di animarsi, prendere una propria forza, prendere una propria volontà e ribellarsi ai costruttori, ai creatori, rimanda un po', secondo me, a quello che può essere l'uso dei dispositivi dotati di chip, dotati di connessione a internet, e quindi relazionarsi tra di loro e avere una propria vita, avere una propria anima in qualche modo, e spesso non funzionano, e spesso hanno una loro volontà che è misteriosa, no, a noi. Pensate, no, adesso a tutto lo sviluppo di ChatGPT e come l'intelligenza artificiale distribuita negli oggetti potrebbe avere un impatto. Il fatto che queste civiltà pre-incaiche avessero in qualche modo ipotizzato possibilità da parte degli oggetti di animarsi e di avere una propria volontà mi sembrava incredibile, quindi per questo ho chiesto a Ugo di lavorare su questo concetto che Cesare mi aveva fatto conoscere. Però mi piacerebbe anche capire come questo si collega con il gruppo di cui fai parte.
Ecco, sì, sì, io sono qua anche in rappresentazione di questo gruppo, questo collettivo di persone chiamato Kipapacha, che è un collettivo specialmente di scrittori, ma man mano che passa il tempo stiamo iniziando a prendere illustratori come me, architetti, anche youtubers. L'idea è avere un po' una base di professionisti diverse rami, con l'idea di sedersi e pensare, fare speculazioni sul futuro, ma con uno sguardo sempre molto, molto, come si dice, molto attento al nostro passato, a quello che eravamo prima, no? Ho ascoltato tantissime volte quell'idea che l'Latinoamerica e proprio i paesi non tanto sviluppati non potessero parlare del futuro, proprio perché non c'è una tecnologia, non c'hanno, il futuro non è tanto pronto per loro, o per noi, diciamo. Però la tecnologia non è una cosa propria soltanto delle nazioni adesso sviluppate, perché noi, anche l'Africa, anche la Cina, diciamo anche la Cina sicuramente, l'India, hanno avuto civiltà anche molto sviluppate nel passato che hanno proprio portato la propria tecnologia del momento, a quel punto, a luoghi che prima non c'erano, no? E proprio stavo parlando con Francesco del Lima Future Club, che l'ultimo è stato successo 3 settimane fa, e abbiamo parlato proprio delle tecnologie che questi, come si chiama, civiltà antiche avessero, e che magari potremmo trovare utili se le guardiamo con occhi verso il futuro. Ci sono tantissime tecnologie da noi importanti, e proprio questo gruppo Chi Papaccia vuole cercare queste tecnologie e pensare a come possiamo utilizzare questa idea, questo conoscimento ancestrale per noi, per il futuro. Chi Papaccia proprio vuol dire futuro, diciamo, in Quechua. Però il concetto del futuro per l'Inca, per il Quechua, non è il concetto di futuro che abbiamo noi imparato dalle città, dal nord globale, o quel futuro tradizionale che abbiamo noi. Per gli Inca, per il Quechua, il futuro non si può vedere. Quello che noi possiamo vedere è il passato, per cui è il passato che c'è in fronte a noi. Il futuro, che non possiamo vedere,
è dietro.
E con questa idea, solo con questa idea, possiamo già renderci conto che tutte le concezioni occidentali non, evidentemente non devono essere applicate a altre popolazioni.
Non sono le uniche, ecco, almeno.
Sì.
Ma c'è una tecnologia che io ho scoperto andando...
A te piace moltissimo?
Mi fa impazzire questa tecnologia, perché al museo, ma comunque l'abbiamo trovata anche in altri luoghi, c'è questo oggetto che si chiama Kipu.
Il Kipu?
Il Kipu, che è di fatto una serie di nodi, è un filo con varie diramazioni, e lungo queste diramazioni si intrecciano molti nodi. Questi nodi in realtà sono una tecnologia, perché attraverso l'operazione che il Kipu Kamayok riesce a fare, che è una specie di IT specialist, è in grado di leggere questi nodi, e questi nodi rappresentano elenchi, serie storiche, rappresentano quindi degli accadimenti che lo specialista è in grado di interpretare. A me non sembra niente di diverso che una specie di codice binario, in qualche modo, no? Ci sono dei nodi fatti in varie modalità, per dire che le popolazioni che noi consideriamo arretrate in realtà hanno quella che a me piace chiamare innovazione nativa, cioè hanno una capacità di costruire con quello che hanno, con le proprie risorse, delle modalità per risolvere dei problemi localmente. Le chiamiamo arretrate per un semplice fatto di colonizzazione, in qualche modo, però assolvono la stessa funzione, magari non assolvono completamente tutte le funzioni, però si vede, si capisce che c'è uno sforzo logico, intellettivo, che è alla base poi della creatività, no? Quindi questo mi sembrava fantastico.
E la tecnologia che magari la possiamo vedere tutti i giorni. A febbraio c'è stato questo fenomeno del Niño, che ci ha colpito a Perù fortissimo, e a internet hanno condiviso un meme, diciamo un meme, e in quel meme si vedevano due città: la città di Trujillo, che è una città fondata dagli spagnoli quando hanno fatto la colonizzazione, e poi vicino, accanto a Trujillo, c'è la cittadella di Chan Chan, che è una cittadella anteriore agli Inca. Trujillo, la città spagnola, era alleggiata, allagata, e Chan Chan era proprio semplicemente perché hanno pensato che da un punto l'acqua scorre e dall'altro no. Diciamo, è una questione molto semplice. Soltanto guardando e studiando la natura, Allora, io non è che dico, perché c'è un punto di differenza, no? I peruviani antichi, antichi peruviani, antichi inca, antiche civiltà avevano una adorazione per la terra, per lo spirito che c'è nel mondo, per la una adorazione, una religiosità che noi non abbiamo. Allora, il rispetto con quel con che loro lavoravano la terra, proteggevano gli alberi, proteggevano la natura, non è lo stesso rispetto che abbiamo noi a questo punto. Allora è un po' difficile cercare, non possiamo avere la stessa morale, non ce l'abbiamo, non è la risposta anche, no?
Quindi sì. Solo due parole per raccontarci la copertina e poi possiamo...
Sì, va bene.
Allora, molto bella, molto simpatica.
Sì, la copertina è nata dal momento in cui Francesco mi ha detto sai cosa, devo fare un'antologia peruviana, la raccolta degli oggetti. E io ho pensato, cosa penserebbero i Mochica, i Moche, proprio che hanno fatto la rivolta degli oggetti originali, se vivessero a nostra epoca, se guardassero come la tecnologia, l'internet, la rete sociale ci guardano, ci portano, ci stringono. E dopo fare molte ricerche, molti disegni che ho portato a Francesco, dopo di pensare come penserebbero su Facebook, su Twitter, su YouTube o TikTok, che sono quei disegni là che immaginato come volevi che vedessero queste cose come demoni. Abbiamo riuscito ad arrivare a questa copertina che rappresenta, secondo me, il dio del collegamento, che è il wifi, basicamente. Il wifi che ci prende e ci obbliga a connettare, a essere sempre connessi.
Ecco. No, è fantastica, è molto bella. E soprattutto rimuove tutti i vecchi fili con gli spinotti. Va bene, ok, poi avremo modo di parlare anche di altro. E poi volevo passare adesso a José, col quale abbiamo invece fatto un progetto diverso, nel senso che José ha lavorato sull'adattamento al fumetto della prima parte di Blockbuster, che è il romanzo su cui ho vinto il premio Lion nel 2015. E quindi l'idea di avere una collaborazione multiculturale, di portare anche la sensibilità di un illustratore peruviano in un progetto comunque di un fumetto che è una storia italiana, comunque una storia ambientata a Roma, una storia grottesca, surreale. E quindi insomma volevo appunto chiedere a José parlare in spagnolo, che Ugo ci aiuterà, spero, a tradurre, quindi con calma, però ci arriviamo. Qual è stata l'esperienza di lavorare su Blockbuster?
Più bene, come sempre. Hola, ¿qué
tal? Métete con él porque no va a ser tan rápido como la. O sea, no vas a extenderte tanto, va a ser lo que no es como con quien. Personalmente.
Hola. Bueno, les comento. Si conocen la historia de Blockbuster, que es una novela de Francesco. Esta historia trata. Está ubicada en Roma, donde existe una entidad. Una empresa privada que te cobra los impuestos con sangre.
Allora, Blockbusters è una storia ambientata a Roma, nella quale c'è un'azienda che invece di portare si pagano le tasse col sangue. Ecco.
Lo interessante del processo fue realmente que cómo me llegó a mí el guión. El guión me vino en partes. Porque tenía que estar traducido al español y yo fui avanzando la ilustración en partes también.
La cosa interesante es que la sceneggiatura è arrivato in parti, come doveva essere tradotta dall'italiano allo spagnolo perché possa io lavorare, è arrivato per pezzettini.
¿Dónde está lo interesante? La historia es muy cambiante. Yo dibujaba 10 páginas creyendo que iba a suceder algo, y la página 11 sucedía todo lo contrario y la historia cambiaba por completo. Y luego de 10 páginas pasaba lo mismo hasta el final.
Sí, la storia è stata molto, molto interessante per me, perché io dovevo lavorare 10 pagine e mentre lavoravo le 10 pagine pensavo, ok, la storia sta andando da questa parte. Arrivo alla la pagina 11 e la storia era totalmente diversa e c'era un cambio totale. 10 pagine in più, un altro cambio. È stato molto, molto interessante.
La storia è così. Eso es lo bueno de esta novela de Francesco, que va cambiando. Y también fue interesante poder dibujar toda esta primera parte, y tuvimos la experiencia que al final yo tuve que volver a redibujarla por completo, porque creo que el estilo que queríamos encontrar, justo estamos viendo los bocetos, el estilo que queríamos encontrar se tenía que parecer mucho más a una historia que suceda acá en Roma.
Ok. Allora, appunto, questo è stato la parte interessante. È molto interessante la storia di Francesco proprio per questo, perché è una storia che si muove, che non è statica. E l'altra parte interessante viene quando, nel momento che cercavamo lo stile della storia, ha dovuto cambiare, ridisegnare nuovamente tutta la storia, perché non era convinto dello stile, perché era proprio quello che la storia bisognava, no?
Ahora ya estoy avanzando en el volumen 2, y estamos haciendo, yo prefiero así, prefiero hacer el mismo método, cada 10 páginas, para ver con qué me encuentro. Ya voy haciendo las primeras 10 páginas en un layout, y las primeras 10 es totalmente historia. Para mí ha sido muy sorpresiva, porque otra vez ha cambiado todo lo que yo imaginaba.
Adesso estamos laborando en la segunda parte. Sono ancora stupito perché la storia continua a cambiare. Stiamo facendo le prime 10 pagine e sono già volando. Ecco, sono stupito di come la storia cambia e continua a cambiare.
Y bueno, espero que lo puedan, leer, que lo pueda conseguir, para que lo disfruten igual como yo he disfrutado del proceso de dibujo. Gracias.
Allora io vorrei, se volete, il libro è disponibile a questo momento. Spero che voi potete disfrutarlo.
Enjoy.
Sì, apprezzarlo tanto come io quando l'ho disegnato, no?
Grazie. No, è stato bello perché effettivamente lavorare con un illustratore brugliato, dovevamo scambiarci i bozzetti, però credo che poi alla fine questa diversità arricchisce, perché include delle modalità, delle sensibilità diverse. Io mandavo le foto di Viale Marconi, di tutti i posti dove è ambientato il romanzo, e lui cercava di capire, no, come costruirlo. Quindi è stata una bella esperienza, e insomma spero che il secondo e il terzo volume poi andranno lisci, insomma, come non è successo per il primo, perché abbiamo dovuto un po' assestare il tiro, però adesso stiamo andando più semplice.
Sì, volevo aggiungere, proprio per quello che parlava José dello stile, che noi in Perù, in Latin America, stiamo parlando un po' delle nostre proprie idee, e lo stile è proprio scuro, c'è molto contrasto, bianchi e neri. Non voglio dirti che è sporco, però è un po' è molto interessante.
Il tuo di più.
Il mio è ancora più sporco. E io direi che da molto tempo Latin America si trova sempre in costante cambio politico, in costante cambi, c'è molta corruzione. C'è molti problemi e io direi che questo si può vedere nelle nostre forme, nei nostri disegni, nelle nostre storie, che proprio parlando di questa antologia di Altamassi, che è l'antologia che voi vedete qua, che è la rivolta degli oggetti, ci sono tanti temi, tante idee che sono che si collegano tra i diversi paesi, come per esempio l'idea di un governo totalitario che ci stringe, che si stringe, no? Che ci opprime, no? L'idea della nuova guerriglia, anche l'idea dell'oppressione dell'uomo bianco. Quando ho letto gli Altamassi, che è la prima edizione, diciamo, di questa cosa, di questa antologia, sono stupito veramente, perché tantissime delle storie che erano storie a quel punto di diverse parti del Perù, del Trujillo, di Arequipa, di Huancayo, e molte storie avevano un risentimento per l'uomo bianco, per l'oppressione. Stiamo parlando di 200 anni dopo l'indipendenza del Perù, e c'è ancora
un 200
anni dell'indipendenza del Perù. Siamo una nazione ormai matura, diciamo, ma c'è ci sono ancora molti problemi sociali che si stringono e ci portano via, diciamo. Allora, proprio quello che volevo.
Sì, hai ragione, si sente. Più aggiungo un elemento ulteriore, che è quello legato al cambiamento climatico, che ovviamente è particolarmente sentito in Perù. Ci sono stati disastri ambientali e ovviamente
proprio c'è stato un grande problema come il petrolio a Lima, grandissimo, e l'azienda non ha
fatto
niente e non ha avuto nessuna multa, niente.
Sì, esatto, quindi questi temi trovate nell'antologia. Parlando di cose oscure, mi viene ovviamente facile passare a introdurre e presentare Flor Canosa, che ancora non ha pubblicato, ma l'occasione di averla qui in Italia mi sembrava eccezionale per annunciare che abbiamo preso questo libro qua, che si chiama La seconda lingua madre, no, la seconda lingua materna, in italiano sarà La seconda lingua madre. E quindi volevo chiedere, ecco, a Flor questo libro, di che cosa parla e come l'hai scritto. Insomma, credo che ci sia molta ieri a cena parlavamo e lo abbiamo descritto come un mix tra Charlie, David Foster Wallace e David Cronenberg, quindi le aspettative sono molto alte, ma vi posso dire che la traduttrice mi ha mandato il primo capitolo ed è una bomba, quindi a te la parola.
Grazie. Buonasera, io non parlo italiano, puoi parlare spagnolo lentamente?
Poi vediamo.
Bueno, La segunda lengua madre es una novela de tradición cyberpunk que es una pertenece a lo que llamamos nueva ficción extraña o new weird, que es una mezcla de géneros, no es ciencia ficción o fantasciencia pura, sino que incluye algo de terror, algo de política, algo de distopía.
La segunda lengua madre sarebbe una storia cyberpunk dentro la tradizione cyberpunk, ma io direi che si inserisce dentro di questa del new weird, no? Che è una miscela, diciamo, di tradizione della fantascienza, un po' di horror, no?
Politica.
E un po' di politica.
También es una novela enciclopédica porque tiene muchas notas al pie.
Anche una novella,
un romanzo
enciclopedico, perché ha tantissime note a piedi.
Note, sì, note a margine, sì.
Piedi. Un'altra cosa.
Piedi pagina.
Avete capito tutto?
È mi prima traduzione all'italiano. Es una novela que está yendo muy bien en Argentina, estuvo nominada a algunos premios en Argentina y en España. En España ahora va a salir la primera edición española, que está en librerías en estos días de noviembre, y el año próximo, gracias a Francesco y a Future Fiction, estará acá en Italia y estoy muy contenta.
La novella, un romanzo che è andato a molti, tantissimo, molto bene in Argentina e ha ricevuto qualche nominazione e premi, sì, parecchi premi. L'edizione spagnola è proprio adesso, in questi giorni di novembre, sarà disponibile. E questa sarebbe la mia prima traduzione all'italiano. Ringrazio proprio Francesco Verso, Future Fiction, per del prossimo.
Sì, però non è così facile. Ti devo fare una domanda su che cosa è la seconda lingua materna, perché un po' dobbiamo dare un po' di idea, no? Da dove viene questa seconda lingua?
La seconda lingua materna è un virus che contamina a un hijo. Habla sobre una maternidad monstruosa, sobre una mujer que muere en el parto y su conciencia sube vacapiada a la nube y se introduce en el cerebro de su propio hijo. Allora.
Allora. Esta segunda lengua materna verrebbe proprio per un virus che attacca un bambino, sì, e la madre muore e la coscienza della madre si solleva la nube,
cloud,
e poi discende sulla mente del proprio figlio.
Infetta
il proprio figlio attraverso il virus.
Ok, quindi
fatto bene.
La cosa molto
cyberpunk.
Fantastico, quindi io aspetto di leggerlo e di pubblicarlo il prossimo anno, ok? Grazie.
Vorrei chiederti, mi gustaría preguntarte, si, o sea, por ejemplo, ahora he conversado o parlato un po' dei temi della fantascienza latinoamericana, avevo parlato uno su tema, no, sobre la autonomia politica, el miedo al estadio totalitario, esas cosas, y de lo que tú sabes de la ciencia ficción argentina, por ejemplo, ¿ves ese tipo de cosas o ves temas totalmente diferentes? Voy a quererle leer quel tema que yo he hablado de la fantasía peruviana, si son la fantasía argentina.
Hay varias, hay diferentes ramas zonas de la ciencia ficción argentina. Hay una ciencia ficción argentina muy preocupada por la situación política o que toma la dictadura militar como tema y lo analiza desde el presente o lo proyecta hacia el futuro.
Una gran parte de la fantascienza argentina a diverse sì, c'è una importante parte della fantascienza argentina che prende il stato totalitario, il governo militare e lo progetta verso il futuro.
La ciencia ficción argentina è molto urbana, non hay tanta ciencia ficción andina. Esta novela está ambientada en una zona de la Argentina que no es Buenos Aires, que es La Pampa, que es una zona muy llana, que no tiene ninguna montaña. Y ahora hay varias novelas que están ambientadas en esa misma zona. Es prácticamente un desierto, pero nos resulta muy interesante.
Esta historia non è ambientata a Buenos Aires, ma non è ambientata neanche nella montagna, è ambientata magari nella Pampa, che è una, diciamo, una
la pianura.
Sì, la pianura, però ci sono parecchie storie della fantascienza argentina che, che sono ambientate a questa parte della Pampa perché...
Io non so. Es un paisaje muy particular, en donde no hay prácticamente nada. Entonces creo que eso genera la expectativa de que en un futuro puede ser un lugar donde sucedan cosas.
Proprio la pianura argentina, la Pampa, è un posto dove non c'è propriamente niente, no? Per cui ci
vuoto.
La sensazione di vuoto, e poi è possibile che ci sia qualche cosa, cioè qualcosa possa succedere là in questo punto.
Sì, io ho intercettato anche uno scrittore, un giovane scrittore, Micelnieva, che mi ha parlato del Gaucho Punk.
Incredibile Gaucho Punk, eh? È incredibile.
Sì, la ultima novela, La infanzia del mondo, sta ambientata in La Pampa.
In La Pampa, sì.
Sì, avrei voluto pubblicare anche quel libro, ma Michel mi ha detto che è stato già preso da un editore più grande.
Sono i gauchoide. Si chiama l'androide, invece l'androide si chiama gauchoide. Interessante.
Vabbè, grazie. Ogni cultura ha il suo punk in qualche modo. E parlando di punk, a questo punto possiamo passare a dopo il cyberpunk, possiamo parlare del solarpunk. Quest'estate, essendo stato a Lima, ho avuto modo di introdurre un po' i temi del solarpunk in Perù, no? Cercando di lavorare sui concetti dell'indipendenza energetica, della sostenibilità ambientale, della decolonizzazione del futuro. Le magliette vanno via, insomma. Per cui con Ugo abbiamo anche lavorato nel corso di questi mesi all'adattamento di un altro mio racconto, che tra l'altro è inedito, che si chiama Evoluzione, fa parte proprio di un'antologia che si chiamerà Evoluzione, una serie di racconti ambientati nel scenario dei camminatori, che è il romanzo solarpunk che ho pubblicato nel 2018. E quindi qua abbiamo lavorato però su un concetto anche un pochino più profondo, perché il racconto ha un rimando al, forse il 2, il 3, no, ha un rimando a Euros. Gli Euros sono una popolazione che vive sul lago Titicaca e daranno la soluzione tecnologica per risolvere un problema che in realtà avviene sul lago Baikal in Russia. Quindi questo legame tra due popolazioni che vivono sulle sponde di un lago era ottimo per parlare di come il solarpunk connette comunità, condivide soluzioni che funzionano per la sostenibilità ambientale, ma poi le adatta alle condizioni e situazioni locali. Quindi, se vuoi raccontare un po' come è stato lavorare sul solarpunk, visto che uno lavora su una cosa molto scura e molto bella, che è questo,
molto sporca,
esatto, questo Panoptica, che abbiamo pubblicato in realtà l'anno scorso, questa è la versione hardcover, e lui ha un tratto molto sporco, molto, molto cupo, molto dark, e invece stavolta si è trovato a dover fare il solar, quindi una cosa molto più chiara.
Sì. Allora, l'interessante per me, io, gli Uros sono una popolazione che abitano all'Autrica, come ha detto Francesco. Io sono proprio andato da là un paio di anni prima di lavorare su evoluzione. Per cui la ricerca è stata molto facile, avevo proprio stato lì. E sì, quello che mi è piaciuto tantissimo degli Uros è che sono proprio una civiltà autosostenibile, no? All'Autrica c'è una paglia, diciamo,
sì,
una pianta che si chiama totora. La totora è più o meno il modo in cui gli Uros vivono. Dalla totora fanno queste isole flottanti nel lago, sono fatti interamente di totora. Poi li usano per fare la casa, la usano per fare i vestiti, la usano per fare gli utensili, gli oggetti, tutto. Allora non hanno bisogno di niente per sopravvivere alla Otticaca. Io direi proprio questo è quello che ha piaciuto tanto a Francesco per prenderli e usare come esempio e come soluzione tecnologica a problemi che potrebbero succedere in altre parti. No? Allora, anche lavorare sulla storia propria del mio paese e cercare di adattare lo stile per rappresentare la luminosità dei Uros, la sua cultura allegra, diciamo, perché sono molto contenti, sono sempre persone molto, molto amabili, ti ricevono con tanto carico, con tanto calcio, sono molto
affetto.
E anche vivono del turismo, io lo so, no? Sì. Allora ho dovuto cercare come fanno per adattare la totora al galleggio, va bene?
Sì, al galleggiamento,
e poi a cercare di adattare il mio stile tanto al lago Baikal, che è il posto dove succede la storia di evoluzione, e poi portarlo alla comunità degli Uros che abitano a Puno. È stato un lavoro bellissimo, sono abbastanza contento con i risultati, anche se i colori non li ho fatto io, l'ho fatto una bravissima ragazza, Gabriella Fazzano. Però il risultato è propriamente là, spero che potete almeno guardare.
No, è fantastico, è un talento incredibile a Luca, abbiamo avuto parecchie soddisfazioni, insomma. I fumetti sono stati apprezzati, pur essendo in un luogo dove ci sono grandissimi artisti, grandissimi illustratori. Qui l'idea di portare questi talenti, Ugo e José, qui in Italia e vedere poi come questa loro esperienza potrà influenzare la comunità di lo spero.
Speriamo bene.
Spero che appunto riusciamo a sapere qual è lo scopo, quello non sempre di disintermediare dalla cultura dominante, no? Cercare di costruire delle relazioni laterali, bilaterali, no? Senza dover necessariamente passare sempre dal centro del mondo che è rappresentato oggi dalla cultura anglofona, no? E quindi riuscire a costruire dei progetti a valore, no? Tra Italia e Perù, tra Italia e Argentina, tra Perù e Argentina, come spero sempre, no? E che non debbano essere sempre mediati
da questo punto sì, è un po' difficile, considerando proprio che c'è una grande montagna in mezzo tra di noi che si chiama Le Ande proprio, è molto difficile andare dall'altra parte.
Lo so, anche questo è stato un aspetto che mi ha colpito molto, il fatto che abbiamo un magazine in Perù, il Future Fiction Magazine, in spagnolo, stiamo cercando di anche lì portare il catalogo di Future Fiction fiction, ma in quanto diciamo espressione di una serie di storie che vengono dalla Cina, dall'Africa, no? Cioè portare una fantascienza diversa anche lì, e ho scoperto che pur essendo pubblicato in Perù poteva essere distribuito in Cile o in Bolivia o in Ecuador, essendo la stessa lingua, perché tutti i paesi sono chiusi, sono praticamente blindati l'uno all'altro, quindi dovremo trovare o degli editori locali per fare la stessa edizione in vari paesi, pur essendo la stessa identica lingua e lo stesso identico prodotto. Quindi potete immaginare, no, quanto la parte poi centralizzata, perché è più facile che i libri arrivino dalla Spagna, sì, che sì, non sì. Da
Spagna arrivano a tutti i paesi.
Ok, quindi lì ci sono due livelli di colonizzazione, quella spagnola e quella americana.
Sì, la colonizzazione spagnola è stata veramente pilata, dai. Però speriamo che quel importante che facciamo al gruppo, al collettivo Pipa Pacha, è proprio cercare di traspassare queste frontiere, sì, e avere rapporti con gli altri paesi per cercare di avvicinare i nostri fratelli, perché sono proprio questo, no?
Ok.
E l'altra, sì, l'altra cosa che noi come collettivo vogliamo fare è avvicinare anche altri professionisti, no? Non soltanto scrittori, ma anche architetti, per esempio, che sono quelli che disegnano la città, la funzionalità, come viviamo, i botanisti, no?
Botanici,
scienziati, cioè stiamo cercando un po' di avvicinare proprio diverse visioni per poter creare un pensiero
comune
e più coerente, no? Più coerente.
Ok. José lavora a una scuola di... non ho capito bene com'è la scuola Toulouse-Lautrec si chiama, però magari può spiegare meglio. Però ecco, volevo chiedere a José appunto se vede una nuova generazione di illustratori, disegnatori tra i suoi studenti, tra i suoi alunni.
Ah, ya, sí. Dice que te quiere preguntar si es que tú ves dentro de tu trabajo como docente, que en tu rubro puedes ver una nueva camada de ilustradores jóvenes que nos puedan apoyar para diseñar ese nuevo futuro.
Sí, bastante. Bueno, la escuela donde yo enseño...
Ah, una cosa, se poi invece, questo mi interessa capire, se questi talenti vengono presi dai grandi brand americani e inglesi, oppure se magari riescono a stare un po' in Perù.
Ya, una cosa importante es que si esos talentos al final terminan siendo transportados y terminan siendo extraídos de las grandes marcas, como deseo, qué sé yo, o más bien pueden estar en Perú y desarrollar su propio trabajo, ¿no? De forma independiente.
Ok. La escuela donde yo enseño se enseñan carreras creativas, diseño, arquitectura. Yo soy arquitecto, enseñó en las carreras, facultades de arquitectura. A nivel de ilustración hay bastante talento y, como lo conversamos otra vez, sí, es inevitable tener muchas referencias extranjeras de dos tipos, las que son para el abad japonés y las referencias Estados Unidos.
Ok, la escuela que yo laboro es una escuela propia de profesionales de la creativa, digamos, arquitectura, animación. Noi è proprio un architetto che lavora e insegna a questo posto, no? E gli alunni, i ragazzi che stanno a questo punto imparando, sono i talenti, che c'è talento, c'è moltissimo, tantissimo talento. Sì, ho visto che sono influenzati da le più grandi, sì, tanto del manga, dell'anime, come
Pero lo que sí se nota es que hay un estilo, que también hemos conversado, que es un estilo muy peruano, ¿no? Por más que usen referencias, tienen un estilo. Entonces, yo sí creo que se puede tener un estilo peruano muy independiente, yo creo que sí. bueno, habrá un grupo que siga las referencias, pero hay otro fuerte que sí puede lograr tener ese estilo, tal y como lo somos, como lo ha comentado Hugo, ese estilo de lo fuerte, de un dibujo un poco duro, ¿no? Para que funcione igual para cualquier rubro, ¿no? Pero en este caso sí se puede tener, rescatar bastante chicos con un estilo propio.
Allora, sì, c'è una forte tendenza di portarci via, non è che si scappano, non si vanno, si quedan, però c'è un gruppo di persone, di illustratori, che si lasciano influenzare moltissimo di questa, le correnti del nord globale, però c'è un altro gruppo che magari possono avere uno stile proprio. Lui parla molto, e ha parlato anche a Luca, sullo stile peruviano, che lui crede che a questo punto questi ragazzi possano lavorare su questo stile. Che matite?
In che senso? Ah, sì, che si può trovare il suo proprio stile e che tiene un stile.
Ah, sì, che questo stile è proprio come quello che avevo detto proprio io sul contrasto tra il bianco e nero, lo duro, lo aggressivo, no? Aggressivo è qualcosa che penso io è proprio del
sì, del
lui ha un'idea di che il suo peruviano esiste già.
E adesso volevo chiederti se stai lavorando a altre storie e se stai scrivendo altre cose di fantascienza, perché a me interessa più che altro quello.
Ya tengo una novela terminada, pero no es de ciencia ficción. Es una mezcla de realismo con terror. Sí tengo dos novelas anteriores que son de John Weir mezclado con ciencia ficción, que son Pulpa y Los accidentes geográficos, que traje ejemplares para regalarte, así que...
¿Adesso estás finiendo o ya terminaste o todavía estás por terminar?
Terminé.
Yo apenas finito un romanzo, pero una miscela entre realismo y terror. Però sì, ho due romanzi che ho scritto prima, sono un po' fantascienza con
New Weird,
che ho appunto portato per regalarti.
Grazie
mille. Non tiene traduzione in italiano.
Pulpa e...
Los accidentes geográficos.
Accidenti geografici.
Eh?
Accidenti geografici.
Ah, bel titolo. Sei molto bravo con i titoli. Ok, non so se avete qualche domanda o curiosità. Ok.
Allora, ciao a tutti e tre. Ci avete detto che la fantascienza peruviana ha una caratteristica principale, quella che troviamo nel libro, la fantascienza argentina ha dei tratti specifici, ma c'è qualcosa che vi accomuna? Che accomuna le vostre fantascienze e quelli degli altri paesi vicini, per poter dire che esiste una fantascienza sudamericana?
Es interesante. Creo que hay, yo no lo trabajo personalmente, pero hay una fantascienza indígena en la región. Así como está la fantasciencia política, que puede extenderse a toda Latinoamérica porque todos sufrimos dictaduras militares, hay una vertiente indígena que atraviesa a toda Latinoamérica.
Sí, yo diré que c'è una fantascienza indigenista, de indígena, sí. Poi possiamo entrare un po' in dettaglio. Così come tutti i paesi della regione hanno avuto dittature militari, e per cui c'è un qualcosa che ci che è comune a tutti noi, c'è anche un qualcosa indigena tra di noi che sta cercando di avere una voce, no? Io direi sì, sono molto d'accordo con quello che sta dicendo Flor. Questa fantascienza indigena ci riporta alla spiritualità che avevano le popolazioni indigene. Avete ascoltato il termine ayahuasca? Ayahuasca e altre piante allucinogeni, no? Che tutti, moltissime, non voglio dire di tutti, ma moltissime delle se volete cercare di provare l'ayahuasca. Allora, sì, perché ci sono queste piante allucinogene che abbiamo usato dall'antichità, anche c'è il... Allora, questa idea indigenista della spiritualità e delle piante si sta sviluppando in una fantascienza, proprio come lei dice, ed è comune a tutta la regione, dal Messico fino all'Argentina e Cile. Cile magari non tanto, però sì, il Brasile sì, Perù, la Bolivia, la Colombia sì.
Voglio aggiungere che, avendo anche io uno sguardo su tutto il continente, tra l'altro pubblicheremo tra qualche mese La Mirada se las plantas, cioè sì. La Mirada se las plantas di Edmundo Passoldano, che è un autore eccezionale boliviano e che appunto parla proprio di queste piante allucinogene e di come queste creano degli effetti, diciamo, sconvolgenti, no, sulla percezione della realtà, ma anche in stato su dei problemi di dipendenza da internet. Quindi è un romanzo anche molto complesso e sofisticato, quindi c'è questo aspetto. Devo dire che quello che accomuna l'America Latina, come già stato evidenziato, sono due cose: un aspetto politico e l'altro aspetto ambientale. Tutto il continente dell'America Latina è un enorme miniera vegetale, minerale, umana, da cui si estrae. E quindi questo estrattivismo, che è proprio l'ultimo aspetto del capitalismo, no? che stanno sperimentando, lì ha degli effetti devastanti, e questo unisce. Non è possibile leggere la fantascienza dell'America Latina senza considerare questi due aspetti. Poi c'è chi ovviamente vuole evadere, magari immaginare, no, viaggi da altre parti per allontanarsi da questa realtà, però questa è la parte più, secondo me, feconda, più interessante,
più originale anche, no?
Anche quella, sì, più originale, certo. Altra domanda? Volete aggiungere qualcosa?
Soltanto quello che sulle piante c'è un'etologia peruviana che
è vero, ipernatura.
Ipernatura.
Ok, ma già sul mio testo.
Sì, appunto. Sì, è un'etologia peruviana che speriamo possa essere aggiunta eventualmente al catalogo di Future Fiction, sicuramente, sì. Proprio sull'uso delle piante e la speculazione in base a questo, no?
Sì, non so se è stato... Sì, è un progetto che era nato già prima.
Sì,
perfetto. Beh, sono contento perché vuol dire che il meme sta girando, perché abbiamo fatto un progetto a Roma dove tra l'altro ha partecipato anche Cesara, un progetto Solar Punk, abbiamo fatto al Tufello sulla consapevolezza delle piante, delle erbacce, le cosiddette piante infestanti, che sono considerate negative, ma in realtà hanno principi, hanno, no, delle loro capacità, no? Ma anche spesso per poter utilizzare. Non cresce l'ayahuasca in Altufello, però ci crescono cose interessanti comunque. E quindi conoscerle aiuta anche a capire quello che possiamo fare nel nostro quartiere, soprattutto per questo fenomeno, comunque vi accenno che è carino, anche se inquietante. Questo fenomeno si chiama green blindness, cioè la cecità del verde, perché è stato sperimentato, sono state fatte delle prove, dei test, se vi fanno vedere uno sfondo verde di piante e poi vi mettono una tigre al centro, il 99% delle volte, se vi chiedono cosa vedete, vedete la tigre, non vedete mai le piante. Le piante sono diventate uno sfondo, una decorazione, qualcosa di puramente in secondo piano, e quindi siamo diventati totalmente ciechi alle piante e dovremmo invece tornare,
ecco, a seguendo con questa idea. Futurismo andino non è un termine che non considera l'Amazzonia, e proprio dovremmo pensare all'Amazzonia, il più grande pezzo dell'America Latina.
Però le Ande, cioè il Perù, le Ande attraversano l'Amazzonia peruviana.
Le Ande no, l'Amazzonia finisce proprio alle Ande.
Ok, perché c'è una parte.
Però
vabbè, sì, hai ragione, però ecco, io volevo fare un'antologia brasiliana e quindi poi c'è il famoso problema, no, della lingua del portoghese che esclude gli amici brasiliani, no?
Non è la lingua che esclude.
Beh, la lingua
è la lingua, è la stessa, e siamo anche esclusi.
La lingua non le esclude, ma li rende diversi, no? Sì, cioè, parlo un'altra lingua, non perché siamo diversità di
sì, no, vorrei, no, quello che volevo dire è che l'esclusione viene da molte altre ragioni, no? Perché sono tanti paesi, siamo tanti paesi e tutti siamo esclusi.
Sì, quella è un'esclusione.
Esclusione che?
È un'esclusione dovuta alla colonizzazione, credo. Non lo so, c'è un motivo. Come non riuscite a comunicare tra di voi? Perché? Perché non riesci a spedire libri da Bolivia e Perù? Perché?
No, da Bolivia a Perù sì, cioè non ci sono le Ande, ma a Perù a Cile non ci sono le Ande, possiamo andare a. Non lo so.
Ho capito, ma le Ande, cioè noi abbiamo le Alpi, non è che, cioè,
sì, però sono
pure lì,
no, però sono realtà diverse. Il Perù e la Bolivia sono paesi in cui lo sviluppo delle vie di comunicazione non è tanto potente.
Okay, però la Panamericana, cioè
al Cile
e però lì non va,
no, non so.
Questo è strano.
Sì, vabbè,
no, speriamo. Comunque con internet qualcosa si riesce a fare, o no?
Non voglio dire che perché non c'è Amazon, non mi piace quel dire perché non c'è Amazon,
però,
non diciamo, però sì, però l'ebook si vende in soles, che la colombiana non si vende in pesos argentinos, non è facile. Già, come regione siamo una regione ancora non matura, no? Allora, un grande vantaggio che avete qua in Europa è che tutti fanno, tutti avete l'euro. Avete l'euro.
Sì, tutto, sì.
Tutti hanno la stessa economia, ma
da poco, però non è che abbiamo da tantissimo tempo, però c'è, cioè, chi non lo vuole appena puoi avere.
Sicuramente.
Va bene. Allora, grazie. Intanto, se volete, poi i libri sono qua, i fumetti sono qua, ti invito comunque a spogliarli perché sono molto belli. Vedo che c'è Davide che
compra.
No, ti sei un po' liberato, vabbè. Siamo qua ancora per qualche minuto e poi.
Tranquillissimo.
No, vabbè, no, ci sono altre domande.
Sono riuscito a rilasciare l'altra domanda.
Vai.
Che mi è venuta fuori, diciamo, dal discorso che avete appena fatto, e cioè l'accesso alla tecnologia. In realtà voi ci avete parlato di due tipologie di tecnologie totalmente diverse. Uno che è quello naturalistico delle piante, arcaico in qualche modo, e l'altro invece quello su usare nel banco col luogo, che relazione c'è, diciamo, dal vostro punto di vista?
tra l'accesso alla tecnologia, diciamo, moderna, insomma, quella di internet o quella che abbiamo portato Amazon, e il tipo di storie che costruite.
E tu potresti parlare di Panoptica, per esempio, che mi sembra...
No? No, io ce l'ho davanti, capito?
Esatto.
È interessante la domanda, perché quando abbiamo iniziato a parlare, a fare Panoptica, che è una storia cyberpunk post-apocalittica, questo qua, e con Cesare Santibáñez, che è il sceneggiatore, abbiamo pensato, ok, cosa vogliamo fare? Cosa vogliamo fare? Cosa vogliamo raccontare? E molte sessioni dopo che abbiamo parlato con Francesco ci ha detto, guardate voi, questa cosa qua, cosa che passa, insomma, è molto latinoamericano e non era il nostro scopo. Non era il nostro scopo. Allora, questo per dire che c'è un'idea, e siamo sempre noi, abbiamo vissuto quello che abbiamo vissuto, che è il governo militare, la corruzione, tutto quanto, e sono, diciamo, tutto questo che abbiamo noi dentro noi, esce quando facciamo. Allora, dopo questo, il Solar Park, che è una cosa piuttosto nuova, nata al Brasile, proprio nata al Brasile, e siccome non abbiamo tanto rapporto con il Brasile, ha dovuto venire Francesco a portare dal Brasile il Solar Park al Perù, che è una cosa incredibile per me, non lo capisco. E, dal punto di vista delle storie, della nuova scienza, della fantascienza, diciamo, della fantascienza contemporanea, non è che arriva tanto a Perù. Siamo un tanto in ritardo. Non so se in Argentina también están un poco retrasados en cuanto a el tipo de ciencia ficción que llega. No sé si les llega a ciencia ficción más contemporánea de la China, de la India.
No.
No, entonces, allora, i nostri, anche se ci sono delle piccole piccoli sforzi per fare nuove idee, per avere l'idea dell'indigenismo, dell'indigene che parlava Flor, non possiamo essere un po' noi a Perù della politica, della problematica sociale. Allora, questo è un reto si dice?
Challenge.
Ah, una sfida.
Una sfida per noi, perché non possiamo restare a quello che eravamo prima, dobbiamo vedere il futuro, e questo proprio che stiamo cercando di fare con il gruppo di Papaccia, di cercare di importare e di spingere la carrozza,
sì.
Ma da un futuro un po' più positivo di soluzioni, di cercare soluzioni.
È corretto, perché il problema dell'accesso non è solo legato alla tecnologia, è legato anche ai tipi di libri e alle traduzioni che riescono ad avere, per cui c'è molta autoreferenzialità, soprattutto in Perù, e quindi lo sforzo, l'Argentina mi sa un po' meglio perché di teoria è un po' più matura, ma alcuni paesi leggono Asimov, leggono Bradbury e pensano che quella è la fantascienza, no? E fantascienza di mezzo secolo fa, anche di più, e quando scrivono ovviamente quello che entra esce, no? E per cui l'alimento culturale, l'accesso alla contemporaneità è anche legato a questo. Quindi quando io vado in questi paesi e dico da quali lingue traducete, la lingua è sempre l'inglese, e in alcuni casi va bene perché traducono cose contemporanee, ma in altri casi sono rimasti ai classici, e quindi questo resta un problema. Prima della tecnologia arriva anche, no, il problema dell'accesso alla cultura, che tipo di libri vengono pubblicati in questi paesi.
Okay. Per i classici, scusate, che cosa, per i classici comunque ne garantiscono un'alta qualità, nel senso che per essere diventati,
ma sono vecchi, è come se tu dipingessi i putti. Se dipingi i putti non è che vai molto lontano oggi, no?
Questo ce la giochiamo.
Respecto al acceso a la tecnología, en Argentina tenemos un amplio acceso a la tecnología. No somos productores, tenemos zonas de producción de tecnología propia. Samsung, Motorola tienen lugares en Argentina donde producen, pero respecto a los consumos culturales, el acceso a la literatura, la capital de la cultura latinoamericana es Barcelona. Si las cosas llegan a Barcelona, para leer a un autor boliviano necesitamos que se publique en España y después llega a la Argentina. Entonces, en eso estamos atrasados culturalmente.
Ok. Respecto al acceso a la tecnología, non è che non abbiamo accesso alla tecnologia, in Argentina ci sono aziende e fabbriche, fabbriche di Motorola, di Samsung, abbiamo l'internet, con tutto quanto, però il problema dell'accesso viene con l'accesso ai contenuti culturali. Non è possibile che un libro pubblicato a Bolivia debba arrivare prima a Barcelona per essere per poi poter arrivare all'Argentina.
Più o meno, perché in realtà quello che viene, se voglio sapere se il problema sia culturale che logistico, e se tutte e due si alimentavano uno dell'altro, esattamente come hai detto adesso.
Sì, sì, sì. Esattamente così. Beh, anche una forma di sigillo di approvazione.
È un referenziale, cioè,
perché se non vieni pubblicato fuori dal tuo paese non hai neanche.
Sì, no? Un po' come da noi.
Sì, eh sì, anche un po' anche da noi.
Allora volevo aggiungere che per me l'accesso a tecnologia è più importante che avere l'ultimo iPhone o l'ultimo l'accesso al 5G o questa cosa qua. E l'investigazione scientifica che sta succedendo al mondo, che magari non succede per esempio a Perù, non so se
Argentina, sì,
c'è qualcosa, no?
E
a questo punto io direi che divulgatori scientifici,
divulgatori
scientifici dovrebbero, e stiamo cercando di portarli anche al nostro collettivo, perché devono essere una parte importante a dare agli scrittori, ai creatori herramientas, strumenti per lavorare e pensare al futuro.
Puoi tradurre?
Se vuoi vieni,
cercare di vendere delle storie sul mercato americano, quindi poi non riescono a venderla, perché quando arriva l'editor che vede una cosa che suona molto antica, suona molto bene, e poi dicono ah, allora c'è discriminazione. No, non è discriminazione, è il fatto che questo sistema ha generato delle enormi disuguaglianze, e quindi questo è poi il prodotto che aumenta le disuguaglianze.
Un attimo che lascio, devo tradurre la domanda di lei a José. Lo que ella dice es que así como llega Asimov, ¿no es cierto? Lo que sale no debe ser Asimov, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando ella dice, cuando llegó el mango italiano, digamos, manga Italia, y lo que se produjo fue manga italiano o no fue manga italiano, ¿no? ¿Qué se produce acá cuando llega esa influencia? ¿Producimos o no producimos lo mismo? ¿Copiamos o no copiamos? Francesco dice que hay mucha copia, ¿no?
Bueno, a nivel de ilustración, cuando vienen las referencias allá en Perú, por ejemplo, los chicos copian, con la idea, para mí un poco equivocada, que el manga que ellos hacen funciona en Perú. Pero he escuchado varias veces, si quieres hacer manga, que se venda en donde consumen manga. Y en Perú la gente consume manga solo para, o sea, como referencia. No, en Japón consumen manga todas las edades. El manga es para cualquier edad, hay mangas de diferentes tipos, cosa que en Perú no pasa. Entonces el manga solo es para una corta edad, un rango de edad muy, muy poco, muy definido, que es un grupo muy pequeño, ¿no? Entonces no funciona, porque sí tienen a copiar. Repito, ponen un estilo, pero no termina de ser, ¿no?
Ok, come diceva Francesco, anche lui. Sì, c'è una forte tendenza a copiare, c'è una forte tendenza a copiare, però è una cosa sbagliata secondo me, è equivocata, certo? Sì. Secondo me, perché?
Perché se si quiere vendere manga, devi venderlo dove lo consumi.
Se vuoi vendere il manga, devi venderlo proprio nel posto in cui si vende il manga. No, i giapponesi consumano, i giapponesi hanno manga per tutte le età, per tutti gli stati sociali, per tutto quanto, e in Perù magari è un qualcosa più piccolo, più, non è che piccolo, però è molto ristretto il pubblico, l'obiettivo pubblico, no?
Sì. Per esempio, io conosco due artisti, uno è chileno e l'altro è mexicano, che fanno manga, però non vendono in Chile, non vendono in Messico. Sus mangas se vendono in Giappone. Pertenecen a editoriales japonesas, les va muy bien, pero no en Chile, no en México.
Allora, lui dice che conosce due disegnatori di manga, uno chileno e l'altro mexicano,
sì.
mexicano, che i suoi prodotti, anzi, sono bellissimi, non si vendono né in Cile né in Messico, ma nel Giappone, no? Nel Giappone.
E questo è perché voi non avete bisogno di traduzione. Siete fortunati in parlare del linguaggio, siete disegnato il linguaggio universale.
Sì, io vorrei aggiungere che sì, io sono d'accordo con te che se arriva Asimo non dovrebbe scegliere Asimo. Se io volessi comprare un manga, non cerco un manga peruviano, cerco un manga giapponese. Allora, non possiamo, io dico, è un problema, perché non possiamo essere tanto ristretti e dire io disegno manga perché mi piace manga. Vabbè, il manga è un esempio qui, non è che c'è qualcosa dentro il manga. Non è che se mi piace il manga, va bene, mi piace il manga, però devo a farlo attraversare attraverso tutti i livelli culturali che ho sicuramente devo avere. Però quello che fanno è copiare lo stile, magari prendono una storia, diciamo una leggenda peruviana e lo facciano a manga, e quello non è la risposta, no, secondo me.
Sì, ma allora, cioè, io credo sia anche un problema di digital divide, cioè nel senso che questi capitalisti che avanzati hanno infrastrutture digitali e fisiche che facilitano l'esportazione dei loro prodotti nel mondo. Magari i paesi, diciamo, non sono sviluppati, i paesi meno inseriti nel capitalismo non hanno queste risorse, sia diciamo, infrastrutture digitali, sì, anche fisiche, che facilitano sia l'aumento della domanda interna e poi l'esportazione.
È proprio per quello che io non volevo dire. Magari perché non abbiamo Amazon, non possiamo vendere tra di noi, però è una risposta capitalista per un problema che
no? Che sì. Scusa, non a caso il Giappone è la terza potenza capitalista mondiale, poi l'isoletta il Giappone. Però, come diceva mondiali, prima che hanno una forte domanda interna, poi questi prodotti culturali anche in Italia hanno iniziato ad arrivare tramite le televisioni negli anni 80 e da là sia gli anni che quindi poi insomma, sono diventati di consumo
di massa.
Sì, cioè addirittura il fenomeno qual è stato per noi? Che questi prodotti hanno iniziato a influenzare l'identità italiana. Cioè molte persone dell'età mia, io ho quasi 50 anni, sono in parte cresciute con quei prodotti giapponesi e questo ha influenzato anche la costruzione della nostra identità sostanzialmente. Questo perché chiaramente i giapponesi avevano dei mezzi tecnologici, anche l'Italia aveva i mezzi tecnologici per riceverli, che hanno facilitato la diffusione della vendita di questi prodotti.
Io vorrei che questa influenza fosse più profonda, fossi un po' più educati con i giapponesi, un po' più rispettosi con i giapponesi. Purtroppo.
No, vabbè, noi degli anni 80 non mi va a fare discorsi retorici, però qualche forma della disciplina si è avuto il giapponese, anche di rispetto, diciamo, che poi a volte la portata nazionale culturale è positiva. No?
Certo, sì, certo.
A me per esempio non piace la provenienza americana, parlo a livello individuale, parlo di me. E piace di più, quindi parla Francesco, la forma di rispetto che c'è in Giappone, anche per le persone più anziane. Quindi sicuramente anche nel vostro paese ha tanta ricchezza da questo punto di vista. Bisogna trovare il modo per esportarlo.
Sì, e a questo punto hai arrivato a un punto in cui i nostri paesi, Argentina, Perù, non sono tanto legati, perché la storia prima che il mondo sia tanto globalizzato, i nostri paesi hanno avuto proprio delle dittature militari in diversi momenti della storia. Allora, negli anni 80 ad esempio Perù era chiuso, non arrivava nessuna né del Giappone, né degli Stati Uniti, né di nessuna parte. Allora, a quel punto si è sviluppato qualche cosa interessante. Se tu cerchi fumetti o musica importantissima, da quel momento, in quegli anni, magari troverai qualcosa diverso.
Lo sai,
un po' più antico, però sì, è proprio parte del movimento, è l'inizio del movimento punk. No, e probablemente in Argentina avete avuto, in Argentina seguramente han tenido momentos históricos diferentes en los cuales han tenido más o menos relación con Estados Unidos o con Japón, ¿no es cierto? Dependiendo del momento en el cual la dictadura militar se ha posicionado en el poder, digo yo.
Sí, sí, es correcto. Quindi, da una parte, la chiusura può agevolare, può migliorare uno sviluppo autoctono, dall'altra parte quando si apre, se l'influenza è troppo forte rischia di marginalizzare,
che è quello che succede,
adesso, no? Un'ondata di manga, un'ondata di Marvel e DC, Disney, e ha devastato la scena locale, quello che avviene dappertutto. Vabbè. Resistiamo, decolonizziamo. Grazie.
Grazie.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione @fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo. Non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.